E allora torniamo con le nostre dirette. Abbiamo al telefono Francesco Dall'Aglio. Pronto, Francesco?
Buongiorno, pronto.
Ciao, buongiorno, grazie di essere ai nostri microfoni. Allora, con te volevamo un po' affrontare la questione, diciamo così, di quello che sta avvenendo in relazione anche con la Russia, perché di quello che tu sei più acuto osservatore, diciamo così, partendo proprio da quello che Putin ha detto a San Pietroburgo rispetto al diritto dell'Iran di dotarsi del nucleare pacifico e del legame, dell'accordo strategico che c'è fra la Russia e l'Iran in relazione a quello che sta accadendo adesso con l'attacco degli americani.
Sì, è una situazione ovviamente un po' dinamica, diciamo così, che soprattutto per quanto riguarda la questione russa ovviamente non può non partire da un presupposto molto importante, ovvero sia che è vero che c'è un accordo di partnership strategica con l'Iran, però non è un'alleanza militare e ovviamente va tenuto conto anche del fatto che la Russia ha con Israele dei rapporti che definirei buoni sostanzialmente. Israele non partecipa alle sanzioni nei confronti della Russia, non ha mandato, o almeno ufficialmente non lo ha fatto, materiale militare in Ucraina. Qualche tempo fa, pochi giorni fa, era venuta fuori la notizia detta dall'ambasciatore israeliano che sì, loro avevano mandato dei Patriot, ma poi è stata immediatamente smentita dal Ministero degli Esteri, anche perché proprio i Patriot, cioè armi antiaeree, antimissile, eccetera eccetera, diciamo che non credo proprio che Israele ne manderebbe, non perché prevedesse magari l'attacco iraniano, ma perché è un tipo di armamento che chi ce l'ha se lo tiene sostanzialmente. Basti vedere la complessità che c'è stata per l'Italia di mandare due batterie antiaeree, certo. E il fatto che Crosetto quasi venuto un infarto quando gli hanno chiesto di mandarne una terza.
Ma c'è anche l'aspetto non indifferente del fatto che in Israele c'è una quota importante della popolazione che è russa, di fatto.
Assolutamente, come ha detto lo stesso Putin, questo sì, questa è una cosa più che nota. C'è anche una quota di popolazione che è ucraina, però certamente c'è una quota russa maggiore e tra l'altro parte di questa quota russa è anche abbastanza invisa a Putin stesso, perché un po' di questi si sono trasferiti recentemente perché appunto con l'inizio delle operazioni militari in Ucraina, quindi c'è stato probabilmente anche un sovrappiù di malignità, sì, nelle parole di Putin, come a dire sì, ci sono un bel po' di russi e alcuni dei quali se ne sono andati per non essere coinvolti in una guerra e invece adesso si trovano in un'altra forse peggiore, quindi sì, e questo sì, questo è importante da tenere presente, cioè la posizione russa in quell'area è una posizione che chiaramente deve tener conto di tutta una serie di limiti a qualsiasi tipo di azione diplomatica, politica e militare, chiaramente, è ovvio. Noi sappiamo che c'è uno scambio di tecnologie militari e di materiale militare tra Russia e Iran. Sappiamo ad esempio che l'Iran ha fornito i primi lotti e i piani di produzione del loro drone Shahed, che i russi hanno ribattezzato Geran e poi provveduto a modificare, trasformare, migliorare, eccetera eccetera. C'è anche questa idea che molto molto sciocca sostanzialmente, o quantomeno disinformata, che dice che adesso che Israele sta attaccando l'Iran, in realtà questo va a vantaggio dell'Ucraina, perché così l'Iran non può mandare i droni in Russia, ma l'Iran ormai non manda droni in Russia da un pezzo, lo ha fatto nel primo anno in cui in cui glieli ha mandati, ma è da moltissimo tempo che non succede più questa cosa. Per cui questo va sempre tenuto presente, perché in tanti stanno accusando la Russia di avere tradito l'alleato, eccetera, eccetera, ma non è una questione di alleanza. Inoltre, la posizione russa da questo punto di vista è sempre stata abbastanza consistente, cioè la Russia è a favore della soluzione due popoli, due stati, per quanto riguarda Israele e per quanto riguarda la Palestina, e non è esattamente la posizione iraniana, va, mettiamola così. Ecco, sì. non è esattamente la posizione.
Non proprio.
Sì. Esatto, e quindi chiaramente, nonostante sia assolutamente a favore del diritto all'Iran di avere energia nucleare per scopi pacifici, e vorrei vedere, perché non risulta che ci sia alcuna norma nel mondo che impedisce a determinati stati di avere centrali nucleari per uso appunto pacifico. L'Iran ne ha uno, tra l'altro qui c'è anche dell'interesse economico, ovviamente, perché il nucleare civile iraniano è gestito dalla Rosatom, la centrale nucleare iraniana è gestita da personale russo. Infatti quell'accenno al fatto che era gestita da personale russo, che al momento è lì perché non c'è pericolo, lasciava chiaramente intendere, ovviamente, che l'attacco non sarebbe mai stato rivolto contro la centrale, anche perché quella è una centrale pienamente operativa e, insomma, bombardarla non potrebbe avere conseguenze abbastanza disastrose, soprattutto bombardarla come sono stati bombardati i siti nucleari. Sulla questione del nucleare a scopo militare, la Russia, come l'Iran, è firmataria del trattato di non proliferazione, quindi non può dire l'Iran deve farsi la bomba atomica, certo. Perché ha firmato, dice, ma la Corea del Nord è uscita dal trattato di non proliferazione e si è fatta la bomba atomica dopo, che fosse in retrospettiva.
E quello che può succedere adesso, considerando appunto gli eventi, cioè che l'Iran esca dal trattato e si faccia la bomba per conto suo.
Sì, è una situazione complicata perché già c'è un pregresso, diciamo così, con Israele, Stati Uniti, eccetera, 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 di bombardamenti, dico per dire, e soprattutto perché il tipo di atomica che l'Iran potrebbe eventualmente creare, se davvero decidesse di continuare ad arricchire l'uranio che ha, è un tipo di atomica non molto sofisticata. Le bombe nucleari al momento sono a plutonio, non a uranio, utilizzano il plutonio, che è uno scarto, cioè non è uno scarto, è
il risultato della fissione, sostanzialmente.
Viene fuori dalle scorie nucleari delle centrali. E le scorie della centrale iraniana la Russia se le riporta a casa, ma questo è quello che fanno tutti, cioè chiunque costruisca una centrale nucleare in giro per il mondo, che siano russi, americani, francesi o cinesi, che sono i quattro che bene o male le costruiscono, ovviamente le scorie se le riportano a casa, proprio innanzitutto perché si dà per scontato, no, che un paese che chiede a un altro di costruire una centrale nucleare non abbia poi il know-how per poterne smaltire ovviamente le scorie, anche se l'Iran potrebbe tranquillamente, però proprio per evitare appunto che qualcuno possa pensare che poi queste scorie restano sotto forma di plutonio, e quindi praticamente da lì è molto più facile. Però comunque anche una bomba d'uranio sarebbe comunque una bomba atomica. Stando a quanto afferma l'IAEA, stando a quanto afferma il direttore Grossi, l'arricchimento dell'uranio iraniano è arrivato al 60%. Per le armi nucleari atomiche ci vuole il 90%, ma ovviamente è molto più facile arrivare al 90% dal 60% che arrivare al 60% dallo zero. Teniamo presente che le centrali nucleari utilizzano uranio arricchito al 3,5-4,5 massimo per cento, quindi effettivamente è un salto in avanti abbastanza grosso. Si parla, tra l'altro, anche qua bisognerebbe vedere, è vero, di 400 chili di uranio al 60%, che è una cifra non piccola. Io credo che l'Iran abbia un po' sbagliato calcoli, cioè nel senso, io non, ovviamente non posso saperlo, questa è una mia supposizione, potrebbe essere sbagliatissima, questo è ovvio. Io non penso che l'Iran, del resto lo dice anche l'IAEA, però questo, che non ci sono prove che anche se stava arricchendo l'uranio intendeva poi utilizzarlo per creare bombe atomiche, non ci sono prove di questo.
Né che fosse in grado di creare una bomba atomica, perché l'arricchimento non basta.
No, quello sicuramente lo è. Una bomba atomica con l'uranio arricchito assolutamente la può creare, questo non è assolutamente un problema. Sì, cioè se riesce a arricchire l'uranio al 60%, te le centrifughe per farlo, cioè è semplicemente portare avanti il processo di arricchimento, il difficile è iniziare ad arricchire l'uranio. Una volta che hai iniziato, cioè quindi che hai la tecnologia per arricchirlo, nulla osta che tu lo arricchisca, certo, fino al 90 volendo, cioè questo può farlo qualsiasi paese tecnologico, potremmo farlo anche noi tranquillamente, insomma, cioè noi Italia dico, senza nessun problema. Io credo però che loro abbiano fatto un arricchimento, diciamo così, intermedio, appunto al 60%, se è il 60, potrebbe essere il 58, il 62, adesso non ci interessa, usiamo questa cifra, cioè abbia utilizzato il 60% come deterrente, cioè come a dire guardate che se poi voi ci attaccate, se voi noi ci mettiamo poco ad arricchirlo, cioè praticamente un deterrente atomico non ancora pienamente formato ma potenzialmente raggiungibile, dicendo anche implicitamente se voi ci lasciate stare questo uranio resta al 60%, se ci attaccate allora è il problema, però è che forse hanno sottovalutato o sopravvalutato la loro capacità di deterrenza in questa direzione o sottovalutato la volontà israeliana di rischiare, perché poi Israele le armi atomiche ce le ha, a differenza dell'Iran. E ovviamente teniamo presente che se il tuo nemico, se il tuo avversario crea un'arma atomica, beh, non dico che hai diritto, però una risposta atomica,
c'è una logica di deterrenza, diciamo così,
certo, una risposta atomica sul tuo avversario sarebbe sostanzialmente istantanea, perché ovviamente se tu hai un conflitto dichiarato con qualcuno, dichiarato non significa dichiarazione di guerra come si usava qualche decennio fa o qualche secolo fa, e ovviamente se il tuo avversario si dota dell'arma atomica o ci sono reali possibilità che lo stia facendo, cioè non che ipoteticamente potrebbe in un futuro magari, ma che lo sta in questo momento facendo, una risposta atomica fa parte, diciamo così, della deterrenza nucleare, cambiando area, no? Per non mettere sempre in mezzo Israele, voglio dire. E se la Russia sapesse che l'Ucraina è in possesso di armi atomiche, sta entrando in possesso di armi atomiche, ha un sito nel quale sta per produrre armi atomiche, beh, ovviamente interverrebbe e molto probabilmente interverrebbe con l'atomica, non nel senso di radere al suolo il paese, ma nel senso ovviamente di colpire i siti dove si tengono queste operazioni. E usare un'arma atomica, perché in tanti si sono preoccupati, ma potevano usare l'atomica su questi siti? No, perché tu non hai armi atomiche lì, né, e lo ha detto l'IAEA, né hai la reale, concreta possibilità che in questo momento stiano lavorando a produrle, quindi non puoi colpire con l'atomica, perché lì sarebbe, no, come dire, fuori, completamente fuori scala, e insomma ti metteresti tu dalla parte del torto, diciamo così. E forse le parole di Grossi, chiedo scusa, dopo dopo che tutto il macello era cominciato, cioè no, non abbiamo le prove che lo stanno facendo,
cioè ha fatto un po' un passo indietro in certi versi,
un passo indietro. E io però direi non, che gli hanno detto anche persone ben più qualificate e importanti di me, ok, tu però hai detto in quanto capo naturalmente dell'IAEA stanno arricchendo al 60%, stanno arricchendo al 60%, è troppo per un qualsiasi tipo di uso civile, e poi dopo te ne sei uscito, però non abbiamo le prove che vogliono farci le armi. A questo punto le dicevi, lo dicevi insieme, dice troppo per uso civile, però effettivamente non abbiamo le prove che vogliano poi trasformarle in armi. Invece ho detto solo la prima parte. Nel momento in cui le cose minacciavano di andare a finire malissimo, almeno fortunatamente hai detto la seconda. almeno dopo, vabbè.
Senti, c'è stata un'altra notizia che ha circolato prima dei giorni dell'attacco, che è stata riportata non esattamente dai giornali italiani, che parlava di un'operazione dell'intelligence iraniana che ha portato in mano a dirigenti di Teheran i piani del programma nucleare iraniano, soprattutto per quanto riguarda il centro di ricerca di Sorek, tant'è che questi documenti sono stati confermati dallo stesso Grossi. E pare che questo possa essere stato un elemento di accelerazione di questo dell'attacco, perché Teheran aveva in mano non solamente questa documentazione, ma anche i piani per un eventuale attacco israeliano. È una cosa che ti risulta che può essere stato effettivamente uno dei motivi dell'accelerazione dell'attacco, o sono voci?
Ovviamente non possiamo sapere se è stato uno, naturalmente. Certo, c'è una coincidenza temporale, questo sicuramente sì. Tra l'altro, appunto, effettivamente, ovviamente anche lì non sappiamo esattamente che cosa abbiano in mano gli iraniani sul programma nucleare israeliano. Però effettivamente, da quello che appunto si è capito, dalle indiscrezioni che sono circolate e dai pochissimi dati che gli iraniani hanno tirato fuori, sembrerebbe effettivamente abbiano messo davvero le mani su roba grossa, diciamo. Ecco, questo sicuramente. Che poi questa cosa abbia portato, non lo so onestamente, perché in realtà le due cose non hanno necessariamente una... potrebbe aver portato l'attacco in generale, questo sì, nel senso, come a dire, se questi sanno dove sono i nostri siti nucleari, dove sono i nostri depositi,
anticipiamo, eccetera, diciamo,
esatto, eccetera eccetera eccetera, e hanno le capacità di colpirli, e beh, insomma, bisogna agire. Io credo, ecco, come probabilmente l'Iran ha sopravvalutato le sue capacità di deterrenza con questo famoso uranio al 60%, credo che Israele abbia sopravvalutato le sue capacità di first strike, perché poi l'operazione militare iniziale, diciamo così, è stata un'operazione condotta molto bene, ma che alla fine non ha pregiudicato più di tanto la capacità iraniana di colpire il territorio israeliano, e lo stiamo vedendo in questi giorni.
Ah sì, infatti si parlava del fatto che Israele avesse anche delle difficoltà, diciamo così, ad alimentare lo scudo difensivo proprio a causa della mancanza di missili, e che questa cosa abbia necessariamente imposto poi la richiesta di sostegno da parte nei confronti degli americani.
Sì, questo sì, il problema è sempre lo stesso, come al solito. Quanti missili hai? Cioè, tu puoi avere lo scudo, diciamo così, più perfezionato al mondo, e quello israeliano è piuttosto buono, non per i missili balistici chiaramente, perché è stato concepito in funzione anti, diciamo, minacce quasi locali, mi verrebbe da dire, però comunque un eccellente scudo antimissile, tra l'altro integrato con più sistemi d'arma differenti, naturalmente, perché ovviamente a seconda del tipo di missile eccetera eccetera, però per quanto perfezionato possa essere, ovviamente dipende direttamente da quanti missili hai, da quante munizioni hai per farlo funzionare. Noi abbiamo visto tranquillamente in Russia e in Ucraina come sostanzialmente anche ottime difese antiaeree possano essere saturate da missili, droni, eccetera, eccetera, e una volta che tu hai esaurito le munizioni per le tue batterie, c'è ben poco che tu possa fare, chiaramente. Non solo, ma devi anche cominciare a farti una serie di calcoli, lo stiamo vedendo in Ucraina adesso principalmente, cioè cosa proteggo effettivamente, visto che non posso proteggere tutto. Vabbè, uno può proteggere tutto, questo è ovvio, ma che cosa proteggo?
Devi fare una selezione, come un triage, diciamo così.
Proteggo i bersagli militari e non quelli civili. E quali proteggo? Proteggo i bersagli civili e non militari. Insomma, è molto 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 complesso. Israele dalla sua ha, da questo punto di vista, paradossalmente il vantaggio di essere un paese molto piccolo. Quindi chiaramente, ovviamente, diciamo, queste difese sono, no, si coprono l'una con l'altra. E l'Ucraina, la Russia, poi ne parliamo, anche l'Iran, sono paesi molto grandi invece, e quindi è complesso, chiaramente, cioè è più facile trovare dei modi di entrare sul territorio. Vediamo, per esempio, gli ucraini lo fanno abbastanza bene, abbastanza spesso. Vediamo, Israele lo sta facendo abbondantemente con l'Iran, anche se adesso sta utilizzando più i droni che l'aviazione, segno forse del fatto che, appunto, teme che l'antiaerea iraniana sia tornata in azione, perché i primi giorni c'era chiaramente anche un forte disturbo, di interruzione dei collegamenti, no? Che quindi ha impedito anche all'antiaerea iraniana di operare. Oppure, però, questo mi sembra meno verosimile, che stiano avendo problemi con il munizionamento degli aerei.
Anche se poi Israele rivendica il controllo dei cieli, loro dicono che praticamente arrivare sopra l'Iran è come stare in un'autostrada.
Arrivare sopra l'Iran è come stare in un'autostrada, come arrivare in Russia è come stare in un'autostrada, senza problemi. Il problema però è cosa succede dopo, nel senso che tipo di danni stanno creando, e ultimamente non sembra che stiano creando danni particolarmente gravi. Cioè, passato il momento iniziale di shock, e anche là, come al solito, poi stiamo parlando di due paesi con delle censure interne fortissime, sì. Quindi è molto complicato capire realmente che danni stai facendo all'avversario, e però, diciamo, ci sembra di capire che comunque negli ultimi giorni gli attacchi israeliani all'Iran non siano particolarmente efficaci, nel senso, lo saranno anche, ma non in maniera definitiva. D'altro canto, parliamoci chiaramente, sono pochissimi i paesi che sono stati piegati semplicemente da una campagna, certo, di bombardamenti.
Infatti, questo pone anche un problema sugli obiettivi di questa guerra.
Insomma. Esatto, il problema principale è questo, perché noi ci siamo, appunto, abituati a situazioni nelle quali il nostro strapotere tecnico e la nostra capacità di proiezione era talmente tanto grande che potevamo ipotizzare anche semplicemente una campagna di bombardamenti e basta. Al di là del fatto che, comunque, se andiamo a guardare, tranne Jugoslavia nel 1999, ma a ogni campagna di bombardamenti necessariamente è seguita un'invasione da terra, sì. Proprio perché, tranne, ripeto, Jugoslavia 1999, che lo ha fatto prima che arrivasse l'invasione di terra, e nessun paese, nemmeno l'Afghanistan, voglio dire, è crollato perché è stato bombardato. A maggior ragione non lo farebbe l'Iran. E quindi, oggettivamente, qual è lo scopo di questa operazione militare israeliana? Lasciamo stare lo scopo dell'operazione militare statunitense, quello, i suoi scopi ce li ha, e sono scopi forse meno guerrafondai di quanto
sembra,
di quanto possiamo ritenere a prima vista. Ma lo scopo israeliano qual è? Perché se pensavano davvero di poter neutralizzare la minaccia iraniana per il territorio israeliano, hanno preso un abbaglio fortissimo. Se pensavano davvero che, cosa che già abbiamo vista però applicata alla Russia, bastassero un po' di bombardamenti per far crollare il regime, se vogliamo anche applicata all'Ucraina da parte della Russia, se vogliamo, fermi tutti, anche qua, cioè non soltanto dagli occidentali nei confronti della Russia, anche dalla Russia nei confronti dell'Ucraina, questa cosa palesemente non basta, cioè non basta da nessuna parte, a maggior ragione non basta in Iran, dove comunque, al di là di quello che può essere il dissenso, eccetera, 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 è comunque il regime ha cementato un po' di consenso anzi direi ben più che un po', cioè l'Iran non è la Siria. Se pensavi di ripetere la situazione,
hai sbagliato indirizzo.
Hai sbagliato di grosso, e quindi ripeto, o hai agito mosso da altre considerazioni, magari quella di tirare dentro gli americani, per esempio, ecco, oppure hai effettivamente o sopravvalutato le tue capacità militari o sottostimato quelle dell'avversario, comunque insomma hai sbagliato i calcoli. Ecco,
beh, senz'altro c'è anche un motivo dettato dai consensi poi all'interno del territorio israeliano per la sua leadership, nel senso che Netanyahu probabilmente stava affrontando uno dei tanti momenti di basso consenso nei suoi confronti, e questa guerra vittoriosa invece l'ha riportato in auge e anche in testa ai sondaggi all'interno di Israele, quindi questa potrebbe essere anche una chiave di lettura.
Questa potrebbe essere una chiave di lettura, però c'è appunto il problema che questa guerra, almeno al momento, non è una guerra vittoriosa. Cioè, nel senso che tu puoi anche aver inflitto più danni all'Iran di quanti l'Iran ne stia infliggendo a Israele, però l'Iran ha una capacità di incassare più grande di quella di Israele.
C'è una profondità strategica molto diversa fra i due paesi.
Sì, ma non soltanto ha una profondità strategica diversa, ma ha anche... Israele quantomeno una opinione pubblica molto più litigiosa di quella iraniana, diciamo così, che poi nelle guerre e lo svantaggio, diciamo così, delle democrazie, Israele, certo, almeno per diciamo, la sua popolazione non araba, è una democrazia sicuramente, voglio dire.
Sì, formalmente sì.
Sì, e quindi anche questo è un problema, perché appunto, come giustamente sale nel sondaggio l'altro ieri, e poi se gli iraniani continuano a bombardare e tu continui a non ottenere niente, sì, abbiamo bombardato Fordo, vabbè, bravi, però intanto dice l'israeliano, questi mi bombardano la casa,
certo,
e a me mi importa poco, insomma, che non hanno e poi bisogna vedere che non hanno più un programma nucleare, poi bisogna vedere,
tutto da vedere anche quello,
infatti sì. Infatti sì.
Bene Francesco, il nostro tempo è finito, dobbiamo andare da un altro interlocutore che ci parlerà ancora di quello che succede fra gli Stati Uniti e l'Iran. Noi ti ringraziamo del tuo contributo e alla prossima occasione allora.
Alla prossima.
Grazie mille.
Ancora.
Ciao. Ciao.